Cari fratelli e sorelle, la situazione del nostro presente a livello di religioso, quindi di chiesa, a livello diciamo massiccio di cose che avvengono nel mondo è di una gravità inaudita, difficilmente esprimibile, concettualizzabile. Ecco che nei momenti critici della storia sempre sono emerse le profezie, proprio perché ci si rende conto, si ha la percezione che, diciamo, le cose si sfaldano, ecco, le realtà umane che sembrano anche più solide non hanno poi quella solidità che si pensava, e allora si cerca risposta nel soprannaturale. Però, proprio in questa situazione di attesa, in qualche modo, da parte del popolo di vaticini profetici si infiltra e insinua di tutto ed è difficile discernere ciò che è buono e ciò che non è buono. Però, in effetti, proprio per voler offrire delle risposte quantomeno valide, perché poi le profezie hanno sempre un lato di mistero, non sappiamo, ad esempio, soprattutto i tempi, sui tempi della realizzazione, ma anche su tanti dettagli difficilmente, diciamo, collegabili tra loro. E altre volte invece è proprio linguaggio, magari misterioso o comunque in ogni caso simbolico, che rende difficile la decodificamento del contenuto delle profezie. Fatta questa premessa, però, ecco, ci sono delle profezie, delle profetesse, dei profeti che hanno una loro attendibilità, e allora è bene in questo momento, a mio avviso, presentare ecco, a tutti voi una figura e, come dire, un corpo scelto di profezie fatte, ecco, da questa profetessa francese del XIX secolo, perché comunque ci delinea un quadro molto veritiero di quello che sta succedendo, di quello che potrebbe effettivamente accadere tra non molto. Parliamo di Marie-Julie Jaény, nata nel piccolo paese di Blain, in Francia, il 12 febbraio 1850. Visse una vita di preghiera, offerta in unione con Dio e con la Santa Croce, oltre che di persecuzione, e si spense nel 1900-1941, quindi a cavallo tra XIX e XX secolo. Ricevette le stimmate, ebbe estasi a giorni precisi e anche in molti altri momenti, tutte registrate da testimoni incaricati di accorrere in loco e annotare cosa accadeva. Visse numerose volte misticamente la Via Crucis, afflitta dei medesimi dolori e fenomeni cruenti che subì Nostro Signore. Si nutrì per diversi anni solo della Santa Eucaristia. Ebbe doni soprannaturali che le consentivano di riconoscere le reliquie autentiche o oggetti d'altare, distinguendoli da quelli inautentici. Visse un profondo e veritiero martirio per decine di anni. Fu un'anima vittima, insomma, della miglior specie, offerta per la conversione dei peccatori, una missionaria della gloria della croce, ed ebbe anche visioni di Maria Santissima, di Gesù, di alcuni santi, e da costoro ricevette numerosi messaggi profetici. Lo scopo di questo intervento non è presentare e delineare la biografia della mistica in questione, ecco perché potete senz'altro personalmente farlo, ma qui invece vorremmo presentare un corpo scelto appunto di vaticini profetici. Per quanto riguarda la sua vita mistica, i fenomeni straordinari, soprannaturali, di cui fu protagonista la Jaini, per volere di Dio, iniziarono quando compì 23 anni, pochi giorni dopo il suo compleanno. Infatti, insoliti eventi di febbre e malessere misteriosi, non comuni, non di ordine naturale, la colpirono ed ebbe poi la visione della Madonna che le annunciava sofferenze. Era il 14 marzo 1873, e il giorno successivo la Vergine le apparve per domandarle se volesse accettare le cinque piaghe del suo divin figlio e soffrire per la conversione dei peccatori fino alla fine dei suoi giorni. La giovane Marie Julie acconsentì e la Madonna alzò quindi gli occhi verso il cielo e disse: «Figlio mio carissimo, Marie Julie si offre vittima, accettala». Di qui iniziarono ininterrotti fenomeni mistici di cui il Signore insignì questa anima eletta. Ricevette nelle sue visioni innumerevoli messaggi che riguardavano sia castighi che eventi miracolosi. In merito ai castighi, una parte consistente delle rivelazioni riguarda le due guerre mondiali e l'invasione della Francia da parte di popoli stranieri, ed una seconda parte riguarda i tre giorni neri di purificazione a venire, i cosiddetti tre giorni di buio. In alcune profezie si accenna anche a sette giorni di terrore o tre anni di castighi che Dio invierà sulla terra per ammonire e per convertire gli uomini. In merito invece agli eventi miracolosi, la mistica prevede e preannuncia la prodigiosa venuta di un sovrano trionfante denominato Enrico della Croce, Henri de la Croix. Tra i castighi e l'avvento di questo sovrano si possono collocare numerosi e vari messaggi che riguardano le sorti dell'Europa e soprattutto il futuro drammatico della Chiesa. La prima parte delle profezie della mistica Marie Julie sui castighi si è avverata con la prima e la seconda guerra mondiale. Resta ancora velata di mistero quella dei tre giorni neri, che pare riguardare un futuro che ha ancora da venire, perché nulla di simile sembra essersi avverato nel passato, ma che per le sembianze di questi tempi, dei peccati dell'umanità, della situazione nella Chiesa, soprattutto ai suoi vertici, la deformazione della dottrina e la perversione della morale, non sembra troppo lontano questo futuro. Su queste rivelazioni è interessante puntare l'attenzione. E allora, cercando di presentare questo corpo scelto di profezie in modo ordinato, cominciamo subito col dire che esistono diversi vaticini che preannunciano castighi per il peccato, per i peccati che si commettono, e questo non dovrebbe esserci difficile da capire, perché il peccato non può rimanere, non solo non può rimanere impunito, ma non può continuare senza che nulla lo fermi. A un certo punto, nel suo corso di compimento, di realizzazione, di peccato su peccato, produce male su male. A un certo punto c'è bisogno di dire basta. È vero che spesso il peccato portando distruzione su distruzione, diciamo, si autodistrugge, però in altri casi c'è bisogno che trovate un intervento esterno adesso ponga fine al disordine che diventa sempre più intollerabile. Quindi, poiché l'uomo non può porre fine al disordine perché è lui stesso che lo causa, solo Dio lo può fare, e i castighi hanno, ecco, proprio questo scopo. Ma per quanto riguarda la profezia dei tre giorni di buio, ecco, si tratterebbe di un periodo della storia ricompreso tra la fine delle guerre e delle invasioni nemiche, che corrisponderebbe col dilagare del comunismo in Europa, e l'avvento prodigioso del futuro sovrano Enrico della Croce, che risolleverà le sorti del vecchio continente. Questa rivelazione viene raccolta in varie occasioni durante le estasi che si ebbero dal 1873 al 1905. La mistica francese ebbe, tra le altre visioni, quella di Gesù che le si rivolgeva per rimprovedare l'umanità per il fatto che la devozione al Sacro Cuore diffusa da Santa Margherita alla Coque non era stata accolta e vissuta come lui aveva chiesto. In altre la istruiva: come Santa Margherita era stata scelta per diffondere la gloria del suo Sacro Cuore, analogamente Marie Julie avrebbe dovuto diffondere la gloria della sua croce. L'opera della mia croce grande, le rivelò il Signore, se leverà in gloria, sarà potente e immensa. E ancora, è il mio divin cuore che solo salverà questo regno, che sarà un vergognoso disordine, dove l'ateismo regnerà. Vedo che credere e che la vera fede nel divin cuore si affievoliscono sempre più. E promise per questo che non avrebbe potuto evitare di punire gli uomini impenitenti che dovranno camminare nella cenere. Le parole del Signore stesso, camminare nella cenere. Nostro Signore rivelò anche a Marie-Julie: tu vedrai l'inizio dei castighi, ma non la vittoria della Francia. La gran parte dei castighi sarà a Parigi. Ecco il tempo in cui i giorni saranno neri. 3 giorni di rapine, di lutto, di lacrime e di penitenza. Anche la luce del cielo sarà spenta e gli angeli costernati. 3 giorni di inferno. E aggiunse che i castighi sarebbero iniziati da Parigi. L'inizio di questa carneficina sarà la profanazione del mio tempio. La visione di Gesù annuncia anche che quando in Francia sarà tutto distrutto, simili cose accadranno anche a Roma, dove ci sarà una nuova croce, ma dopo la croce il trionfo e finalmente l'avvento del re Enrico della croce. Ancora a Marie-Julie fu rivelato che la Chiesa in quel momento subirà un'apparente temporanea disfatta. Rivela il Signore, le candele della Santa Chiesa rimarranno spente 3 giorni. Anime caritatevoli porteranno via i vasi sacri, ma alcuni sacerdoti non custodiranno i tabernacoli e preferiranno salvare le loro vite e lasciarmi esposto, e tutto sarà distrutto dagli uomini e dal castigo. In quel momento la fede non è più fondata su basi indissolubili e secondo le profezie la Chiesa sarà sepolta per 4 mesi con oltre 150 ministri che si sottoporranno ad un'autorità apostata e ci saranno miserabili sacerdoti che abbandonano il gregge. I discepoli che non appartengono al mio Vangelo saranno provati nello spirito per ricostruire la loro idea sotto la forza del nemico. Avremo una religione di Stato, ci saranno persone che entreranno nelle nostre case e ci obbligheranno ad abiurare, oppure sarà la morte. Evidentemente quello che qui si preannuncia è una crudele persecuzione diretta, quindi violenta, ed è qualcosa, insomma, che effettivamente sta all'orizzonte per come vanno un po' le vicende e per quanto odio verso Gesù Cristo, la sua Chiesa, la fede. Si va, diciamo, insinuando proprio nelle menti e nei cuori di chi ci governa. Prima che giunga il regno della risurrezione e della pace, bisogna che Satana regni pienamente come sovrano, dominerà tutto. Quando avrà conquistato e cancellato ogni ricordo di fede, cancellati i santi templi, cancellata la mia immagine e la mia croce, il suo regno non durerà a lungo, rivela ancora Gesù nelle visioni di Marie-Julie. Vi sarà un atroce martirio per i sacerdoti. In una visione, lo Spirito Santo in forma di fiamma informa la mistica che la fede è l'unica arma che da afferrare, e solo la fede consentirà di vincere tutto ciò che si oppone alla legge di Dio. Molti resteranno sotto il cattivo governo e i veri sacerdoti saranno molto pochi e si aggrapperanno alla pietra rivoluzionaria. È però comunque consolante sentire proprio ricordare quelle parole che abbiamo letto poc'anzi e che riguardano il trionfo del bene quando tutto appare perduto, quando sembrerà che il demonio, Satana, con i suoi accoliti, avrà conquistato l'intera società, persino, le strutture della Chiesa, quando apparirà che il male sia ovunque, in tutte le forme, allora è proprio in quel momento che il suo regno non durerà a lungo. Ci vuole chiaramente la visione di fede, solo la visione di fede per poter avere questa speranza, altrimenti non si riesce a capire questa logica della risoluzione prodigiosa, soprannaturale, soprannaturale e straordinaria che verrà per opera di Dio proprio nel momento in cui tutto sembrerà perduto. Addirittura le rivelazioni parlano di un complotto lavorato da mani che molte volte hanno toccato il corpo di Cristo. È incredibile vedere l'assonanza tra queste parole e quello che stiamo vivendo, e che stenderanno una sorta di trattato con cui saranno introdotte tre novità: una maggiore libertà a coloro che sono sottoposti al Papa, che egli vorrà che si sottomettano ai potenti della terra, e che al clero di molte nazioni verrà data una libertà tale che farà tremare il piccolo popolo della terra. Si vuol spezzare l'unità tra il Santo Padre e i sacerdoti, affinché ognuno viva libero e senza alcuna sorveglianza. Le profezie, inoltre, parlano di una nuova religione che sorgerà e svierà tante anime e moltissimi credenti. Mi permetto di glossare questa cosa dicendo che in altri messaggi mariani e non si parla dell'avvento di questa nuova religione chiaramente falsa che svierà tanti, come viene detto qui a Marie-Julie, solo che a lei viene detto con tanto tempo di anticipo, e quindi è impressionante davvero constatare la assonanza che c'è tra questi vaticini e il loro compimento, perché noi siamo al cospetto di una nuova religione, di un nuovo spiritualismo falso, chiaramente, e apostata, per mezzo del quale, ecco, la società viene indottrinata, tutti gli ambienti, diciamo, persino quelli ecclesiastici vengono contagiati, se abbandonando e dimenticandosi invece della santa tradizione della fede cristiana, quella che hanno vissuto i nostri santi e quella che unica procede dal Vangelo e dalle volontà del nostro Signore. E poi si prosegue in queste rivelazioni. Il Signore dice: gli empi e le sette si rifiuteranno di credere. Erano cristiani, ma hanno perduto la grazia. Vedo correre moltitudini di cristiani abbracciare questa religione con gioia, senza riflettere e guardare me, la Chiesa, il loro battesimo. Ne vedo molti entrare in questa religione che farà tremare la terra. Farà tremare la terra. E la terra sta tremando, fratelli e sorelle, per questa falsa religione, per questo inganno cosmico, universale, per mezzo del quale il nemico sta veramente spegnendo la vera fede. Ne rimane di vera fede un lucignolo custodito nei cuori e, diciamo, in quelle realtà piccole di gruppi, di famiglie, di sacerdoti, ma piccole, sparse, diciamo, un po' per tutto il pianeta. Però a livello così massiccio, in effetti, la fede non si trova più. E l'aveva predetto in modo drammatico nostro Signore stesso, quando nel discorso escatologico disse con parole drammatiche: quando tornerò, troverò la fede sulla terra? In quel tempo pare che tra le anime consacrate ne resteranno solo tre in Francia, che Dio li terrà degne. Ma prima di essere salvata, la Chiesa sarà perseguitata e soffrirà molto. A questa religione nuova, che la visione definisce colpevole, sacrilega, infame, e che si estenderà ovunque, viene profetizzato che aderiranno anche numerosi vescovi. Il mio cuore ferito, dice il Signore, è a morte, come nel tempo della passione. Ma allora era motivo di salvezza per le anime. Oggi ne vedo più della metà perdersi. Ne restano così poche. Se vi dicessi il numero, il vostro cuore sarebbe inconsolabile. Riceve questa comunicazione Marie-Julie dalla visione di Gesù. Tutta la gioventù sarà ingannata e presto cadrà nella putrefazione. Fratelli e sorelle, fa veramente impressione, con più di un secolo di anticipo, vedere quanto precise erano state queste predizioni. Anche le visioni di Maria Santissima rivelano simili contenuti e si raccomanda che i suoi figli restino saldi sotto la sua protezione. Ci saranno molte anime che perderanno la fede. Questa terra sarà coperta di anime colpevoli che dall'interno delle loro case glorificano Satana. Le vengono anche confermati i contenuti delle rivelazioni di La Salette in una visione della Santa Vergine, che rimprovera come si siano ignorati i contenuti e gli inviti alla conversione e le ultime righe rivolte ai sacerdoti, dove io stessa ho insegnato come si serve mio figlio con gli ordini sacri e come si vive il sacerdozio. In relazione alle apparizioni mariane di Fatima, invece, parla il Signore Gesù dicendo: gli uomini non hanno ascoltato le parole pronunciate dalla mia Santissima Madre, non hanno compreso il significato della guerra, vivono nel peccato e più spesso peccano di impurità. Miserabili quelli che seducono gli innocenti, e dichiara che la misura del peccato è colma. Gesù in questa visione afferma che Dio stesso verrà sui peccatori e questi saranno i segni. Verrà in una fredda notte d'inverno, il primo giorno dell'anno, tra tuoni e grandine, nubi rosse e fuoco che dal cielo cadrà e ridurrà tutto in cenere. Sarà il momento per i giusti di chiudersi in casa con candele benedette a candelora, raccogliersi attorno al crocifisso, porsi sotto la protezione di Maria Santissima, recitare il rosario. Nessuno che per curiosità guarderà dall'esterno sarà risparmiato. La descrizione del castigo e delle devozioni che permetteranno di scongiurare la morte ai veri credenti sono molto simili a quelle dei tre giorni neri. La nebulosità di alcune parti delle rivelazioni è connaturata all'esperienza mistica medesima, dove viene permesso all'anima eletta di scrutare il futuro, ma non di viverlo anticipatamente e rifinirne, diciamo, precisamente tutti i contorni. Pertanto si potrebbe persino ipotizzare che i momenti possano coincidere, e cioè che quello che abbiamo appena letto sia effettivamente relativo ai tre giorni di buio, dato la grande assonanza dei contenuti. Comunque questo genere di castigo è predetto anche in altre rivelazioni autentiche, tra cui mistici, tra cui beati venerabili, come la beata Anna Maria Tarigi, a cui il Signore rivelò proprio, ecco, l'esistenza di questo castigo dei tre giorni di buio, a cui sembra abbastanza certo e assodato che anche Padre Pio credesse. Perseverate per tre giorni e tre notti, le raccomanda Gesù, e il terrore si placherà. A quel punto io, vostro Dio, avrò tutto purificato, i sopravvissuti dovranno ringraziare la Santa Trinità di questa protezione. E ancora conforta i suoi figli, esortandoli alla perseveranza e ricordando che l'offerta del preziosissimo sangue e la preghiera del rosario sono graditissimi a Dio, perciò non vanno lasciati e piuttosto continuamente rinnovati. Così la Madre Santissima intercede presso il Padre e lo intenerisce. Allo stesso modo, le implorazioni che l'Immacolata assieme alle anime penitenti ed espiatrici rivolgono al Figlio toccano il suo cuore e ottengono una riduzione del castigo. Dice il Signore alla mistica Jaini: non posso rifiutare nulla a mia madre, ed è grazie a lei e per merito degli eletti se questi giorni saranno brevi. Ma raccomanda anche di pregare molto per gli eletti del suo cuore, i sacerdoti, anime elette, per il cui merito avrò ritardato un po' il terribile avvenimento. C'è da pensare che se tutte queste cose, predette non solo dalla Jaini, ma anche da altre autorevoli apparizioni, visioni e profezie, ancora non sono giunte, se tutte queste cose ancora non sono giunte, non è perché siano false, non è perché sono deliri di menti instabili, ma perché c'è un mistero di, appunto, di ritardo, ma un ritardo che segue le logiche soprannaturali, per cui il Signore vede che chi dovrebbe essere pronto non è ancora pronto, per cui risparmia ancora l'umanità, soprattutto in vista degli eletti, quelli che dovrebbero appunto essere pronti ancora non lo sono. Il Signore opera questa dilazione che, diciamo, a nostro giudizio va troppo in là, ma lui vede quanti magari verrebbero trascinati, diciamo, verrebbero spazzati via anche tra i buoni e il Signore non vuole. Il Signore sta dando ancora tempo per prepararci meglio, fratelli e sorelle, perché il castigo deve per forza venire, perché un ritorno a Dio oramai è impensabile, un ritorno a Dio massiccio degli uomini, che invece vanno sempre più nel baratro. Quindi non bisogna essere per questo scoraggiati, sconfortati o disperati, perché Dio ha un piano di salvezza. Però il piano di salvezza passa attraverso questi drammatici avvenimenti. Gesù spiega alla Jainee, sempre riguardo ai sacerdoti, nella mia bontà e per le penitenze che vengono offerte, ritardo il disastro, ma non lo cancello. Perderò per la terra molti sacerdoti, ma i più fedeli moriranno nella fede. Nel frattempo, prima che accada, occorre riconoscere che è ancora il tempo della misericordia, che dà occasione e modo di pentirsi. Coloro che vivono in grazia sono sicuri sotto la mia protezione e quella di mia madre. Gesù le spiega che servono vittime immolate e che saranno protetti i territori dove ci sarà chi verserà il sangue perché ha conservato la fede. In altri luoghi la fede avrà come il risveglio da un torpore proprio grazie a questi castighi, che quindi si riveleranno benefici in questo senso qui, chiaramente, perché per altri sensi saranno appunto dolorosi. Alcuni si prostreranno a terra, altri metteranno le braccia a croce, volgendo in alto il loro cuore e chiedendo perdono al Sacro Cuore. Ci sarà una forza infernale contro la devozione al Sacro Cuore e spiega che accorcerà i tempi dei castighi per merito delle vittime e del mio Sacro Cuore. E quindi cosa accadrà? Ecco che inizia il secondo, cioè parliamo qui brevemente del secondo blocco di profezie, quelle inerenti alla restaurazione e quindi alla venuta della pace e del regno di questo monarca, di cui viene anche indicato il nome in queste profezie, Enrico della Croce. Cosa accadrà? Dice il Signore, il mio regno sarà magnifico, un regno di pace. Il mio nome sarà lodato, invocato dall'alba al tramonto del sole. E raccomanda, pregate, pregate, convertitevi e fate penitenza. Non dormite come i miei discepoli nell'orto degli ulivi. Nelle visioni di Gesù, Marie Julie apprende che durante le tenebre ci saranno molte conversioni. Infine, dopo questi 3 giorni che saranno neri, i miei ministri avranno più libertà, cominceranno a celebrare i santi misteri, ma segretamente. Una visione di San Michele Arcangelo le annuncia che infine arriverà un re bianco, un nuovo Luigi più grande e più santo. Chi è questo Luigi? Un nuovo Luigi, riferendosi chiaramente al grande San Luigi IX, re di Francia e grande santo, del resto anche terziario francescano. Bene, questo monarca che verrà sarà più grande di lui. Il cielo si aprirà, il Cristo insanguinato di piaghe apparirà glorioso, accompagnato dalla Madonna, San Giuseppe, gli angeli e i santi della Francia. Ma, nonostante ciò, gli eventi terminati per la Francia non lo saranno ancora per l'Europa e il mondo. La Chiesa verrà privata del suo capo e il Papa verrà imprigionato, ma infine colui al quale si riserva l'esilio, Enrico della Croce, è colui il quale marcerà su Roma con i bravi combattenti che l'hanno sostenuto. Poiché il disordine a Roma viene profetizzato che continuerà per diversi mesi, mentre la Francia sarà in pace, i membri della Curia Romana si rifugeranno in Francia ed eleggeranno il nuovo Papa della gloria dell'ulivo nella terra di Lione. Molto interessante il parallelismo con le profezie della Santa, della Beata Maria Taigi, che prevede un futuro Papa denominato Gloria dell'Olivo. E attenzione perché questa stessa denominazione si trova nella famosa lista dei Papi di Malachia, della profezia di Malachia, Gloria Ulivi. È molto interessante e ci sarebbe da riflettere ulteriormente perché non può essere un caso e una coincidenza. Di questo sovrano Enrico della Croce le visioni dicono: lasciate che gli uomini della terra cerchino il loro scettro, colui che lo deve portare nascosto nel segreto di Dio. A lui Dio darà tutte le grazie e i lumi necessari che gli faranno conoscere i mezzi per i quali dovrà mettere tutto in opera per la rigenerazione dell'umanità, così come Dio la vuole. Questo re bianco sarà custodito, mantenuto santo e salvo, perché la madre di Dio lo protegge come un suo figlio. È un discendente del ramo reciso dei Gigli di Francia. Ecco, dunque queste, diciamo, sono alcune tra le più notevoli profezie fatte dal cielo alla mistica Marie-Julie Jaini. Quello che ci interessa è cogliere, più che alcuni dettagli che a noi adesso risultano di difficile comprensione, come tutta anche questa attenzione che si dà al quadro della Francia, ma evidentemente la Francia come primogenita della Chiesa giocherà un ruolo importante anche per la restaurazione. In altre profezie si puntano i riflettori su altre, magari, nazioni, su altri, diciamo, agenti della restaurazione, però ecco che ritornano queste due figure del Papa Santo e del grande monarca, che sono, come diciamo, in qualche modo profetizzati e predetti nel libro dell'Apocalisse, quando si parla al capitolo undicesimo dei due testimoni. I padri nella Chiesa vedono in questi due testimoni il ritorno corporeo sulla terra di Elia ed Enoch, ma diciamo che secondo la logica spiegata molto bene dei diversi tempi, diversi momenti dell'attuazione delle profezie, spiegato bene da Don Dolindo, ad esempio, ecco, ci sarà una fase precedente, quella culminante, finale, dei castighi finali e del ritorno di Gesù Cristo, una fase precedente che vedrà, dopo grandi castighi, un ritorno della pace, del regno di Cristo sulla terra, trionfo del cuore immacolato, detto in altri termini. Ebbene, questa fase avrà delle logiche molto simili a quelle della fase finale. Quindi, come nella fase finale ci saranno queste due figure del bene, i due testimoni, Enoch ed Elia, così ci saranno due prefigurazioni di Enoch e Elia nel tempo che precede il trionfo del cuore immacolato, per sostenere i buoni nella grande battaglia spirituale da condurre. Non possiamo sapere quando verranno, ma la loro venuta è predetta in modo chiaro in numerose profezie. Anche con questa speranza, noi cerchiamo di andare avanti conducendo la buona battaglia della fede, non perdendo la speranza, perseverando nel bene, perseverando nella preghiera, perseverando nella vita di grazia, nella vita santa, nelle virtù, nella pratica dei sacramenti, nel buon esempio, nella testimonianza di fede cristiana, non cedendo a compromessi, non cedendo al rispetto umano negli ambienti dove viviamo. È molto dura, è equiparabile a un vero martirio tutto questo, ma proprio per questo, in quanto vero martirio, ci apre le porte del cielo. Perseveriamo, perché non durerà in eterno questo sconquasso mondiale che stiamo vivendo. E le profezie ci aiutano più che, diciamo, per le singole cose che vengono dette, proprio perché ci presentano questo quadro generale d'insieme, dove viene predetto, sì, che il regno di Satana sarà dappertutto, come abbiamo detto nel corso di questa lettura delle profezie, ma proprio in quel momento, quando sembrerà ormai aver trionfato, invece interverrà il Signore. E noi dobbiamo, con le nostre preghiere, sofferenze, con il nostro fare la volontà di Dio, affrettare questo momento, e spetta proprio agli uomini e alle donne di Dio fare questo. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.